Guardatevi bene, dato che non avete visto alcuna immagine nel giorno in cui il Signore parlò a voi in Horeb di mezzo al fuoco, dal commettere la colpa di farvi un'immagine riproducente qualsiasi forma, figura maschile e femminile. Deuteronomio 4, 15, 16. Da Nadia Fusini. Di un essere che definiamo un uomo, una donna, dovremmo poi dire il come. Com'è donna quella donna? E com'è uomo quell'uomo? Troveremo che siamo sempre spostati, sempre obliqui, sempre, almeno in parte, eccentrici rispetto a quel significante, alla sua legge. Un mondo da costruire o da ricostruire, Lucy Ligueré. Dal minimo al massimo, dal più intimo al più politico. Un mondo da creare o da ricreare, perché l'uomo e la donna possano di nuovo, o infine, coabitare, incontrarsi e ogni tanto stare nello stesso luogo.
Grazie Evelina Megnaggi, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori da Raffaella Di Castro. Oggi è martedì 2 marzo e come tutti i martedì siamo collegati con la rubrica Le donne nell'ebraismo a cura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Con questo augurio per le donne e gli uomini di coabitare e incontrarsi, iniziamo questa puntata su essere uomini e immagini del maschile nell'ebraismo. La rubrica, come sapete, è dedicata a voci e pensieri di donne, temi e figure femminili. Ma verso la conclusione della rubrica ci
Un mondo da
piace
costruire o
aprirci
da ricostruire?
all'alterità, ascoltare voci di uomini. Prendendo sul serio la dimensione della pluralità su cui abbiamo tanto insistito in questa rubrica, e così importante per lo stesso ebraismo. Abbiamo quindi oggi con noi Rav Ariel Di Porto, buongiorno Rav, e Stefano Levi
Buongiorno.
della Torre, buongiorno Stefano.
Buongiorno.
Rav Ariel Di Porto è rabbino capo della comunità ebraica di Torino e anche presso la comunità ebraica di Roma ha ricoperto diversi incarichi. È anche filosofo, esperto del pensiero di Platone e autore di diversi saggi. Attivo nel dialogo interreligioso e nell'assistenza religiosa nelle carceri e negli ospedali. Stefano Levi della Torre è stato docente al Politecnico di Milano, pittore, studioso, autore di molti libri su tematiche ebraiche e non solo. Tra i suoi numerosi libri, ricordo, oltre all'ultimo da poco pubblicato, Dio, uscito per Bollati e Boringhieri, ricordo quelli che più hanno dei nessi con le questioni che trattiamo oggi, in particolare Essere fuori luogo, il dilemma ebraico tra diaspora e ritorno, pubblicato da Donzelli, e Zone di turbolenza, intrecci, somiglianze, conflitti, edito da Feltrinelli. E ha recentemente scritto anche un articolo proprio sui temi che tratteremo oggi, intitolato Sul maschile, uscito per la rivista Esodo nel 2020. Ho voluto inaugurare questa puntata di oggi con una delle tante formulazioni del divieto biblico, di fare immagini e idolatria, con appunto i versetti di Deuteronomio letti da Evelina Megnaggi. Questi versetti mettono in guardia dal commettere la colpa di fare immagini idolatriche, tanto di figure maschili che femminili. E mi sembra importante far riferimento a questi versetti perché il riferimento dell'idolatria ai due generi mi sembra dire delle cose molto importanti anche in merito agli squilibri di potere che per secoli hanno condizionato i rapporti tra uomini e donne. Sappiamo che gli idoli sono un modo di rappresentare l'altro sotto il segno della negatività, sono l'impossibilità stessa della negazione con l'altro, ovvero si tratta di una relazione sotto il segno della scissione antinomica, della schiavitù. E sappiamo come le donne nella storia sono per secoli state relegate in un ruolo di subordinazione e di altra per eccellenza, imbellettate come idoli. Ma la Torah ci insegna che la costruzione e adorazione di idoli rende schiavi anche chi li costruisce. Li fa diventare essi stessi surrogati idolatrici anziché soggetti viventi e liberi. Chiederei dunque subito a Rav di Porto cosa pensa di questa applicazione del divieto di idolatria alla differenza tra i due generi. Fra l'altro tu stesso sei uno studioso di Platone, il quale ci insegna che non vi è identità senza riferimento all'alterità. Prego Rav di Porto.
Allora, si tratta di una domanda estremamente complicata, sia da un punto di vista filosofico, sia da un punto di vista strettamente scritturale. Effettivamente il legame che può esserci fra il tema dell'idolatria e del pensiero greco è un tema estremamente intrigante. E effettivamente, oltre al legame con Platone, me ne viene in mente subito un altro, che è quello con Parmenide. Noi sappiamo che la massima fondamentale di Parmenide è quella secondo cui l'essere è e il non essere non è. E questa massima calza estremamente bene quando pensiamo alla nostra concezione dell'idolatria. Il problema è quello della relazione che si instaura fra la divinità e l'idolo. Ora, rispetto a questo fatto, Maimonide e altri ritengono che i primi due comandamenti, vale a dire il comandamento a Nochia Shemelech, che io sono il Signore tuo Dio, ed il secondo comandamento, quello relativo all'idolatria, Bedibur Hadremru, sono stati pronunciati con una unica parola. Cioè, vale a dire, questi due comandamenti fra di loro hanno una relazione molto intima. Per esempio, noi pensiamo al comandamento relativo allo Shabbat e sappiamo come Shamor e Zachor, Bedibur e Hadremru, sono stati pronunciati con un'unica parola, tanto da trasferire in tutto e per tutto il significato dell'una espressione sull'altra. E quando parliamo dell'idolatria, vediamo che c'è una relazione molto stretta fra il fatto che la divinità, così come la concepiamo, ha determinate caratteristiche, o comunque nel momento in cui la divinità si autoafferma, ha certe caratteristiche, e da qui deriva una determinata concezione dell'idolo, che nella nostra visione delle cose è assolutamente non essere. E rispetto a questo c'è un discorso molto interessante che viene sviluppato dalla Virsch nel suo commento alla Torah, nel quale si dice che l'esperienza della divinità è un'esperienza totalizzante che permea tutto quanto l'essere, tutto quanto il mondo sostanzialmente. La conseguenza di questo fatto è il divieto assoluto e totale dell'idolatria, che è assolutamente caratterizzante all'interno della nostra tradizione. Tant'è che poi l'idolo viene concepito come Elohim Achrim, cioè come la rappresentazione dell'alterità. E questa idea dell'alterità poi viene sviluppata in maniera molto cangiante all'interno della tradizione rabbinica. Porto alcune suggestioni, adesso non posso parlare molto di questo fatto. L'idolatria cosa comporta? C'è un midrash che dice Shem Meacherim et Tatovalla Vola Olam. Gli idolatri cosa fanno? E gli idoli sono coloro che fanno tardare il bene dal venire al mondo. Cioè l'idolatria è qualcosa che rallenta l'incedere del progresso del mondo e fa in modo che il bene alla fine non arrivi. Oppure Shem, che gli idoli osim e tovedem achrim, che rendono coloro che gli servono gli idoli, appunto coloro che fanno idolatria achrim, li rendono altri. Cioè quindi c'è l'idea dell'estraneità e dell'alienazione, che è qualcosa di insito all'interno dell'idolatria. Shem achrim leovedem, che sono altri rispetto a coloro che li adorano. Cioè quindi questa idea dell'alterità e dell'alienazione è un'idea che compare tante volte quando parliamo dell'idolatria. E fra l'altro questo essere altri è qualcosa che assume anche un significato storico. Gli idoli cambiano continuamente in base alle necessità delle persone, per cui c'è un passaggio dall'oro all'argento, al rame, al bronzo, in base alla necessità delle persone. Quindi anche al giorno d'oggi possiamo avere altri idoli differenti rispetto agli idoli classici, insomma quelli che conosciamo, propri del mondo antico. E qui si introduce il tema della divinità maschile e femminile. Su questo c'è una suggestione molto bella del Malbim nel suo commento alla Torah. Quando parla di divinità maschile e femminile, il Malbim dà una connotazione molto chiara dell'idolo. L'idolo maschio chi è? È un idolo armato, è un idolo combattente, cioè quindi c'è una connotazione molto chiara della divinità maschile. La divinità femminile viene definita come quella divinità che può avere un marito oppure può non avere un marito. Quindi troviamo un determinismo molto chiaro, non solamente nel dualismo uomo-donna, ma anche nelle divinità connotate abbiamo questa caratterizzazione molto, molto netta. Però dobbiamo considerare che la dimensione dell'idolatria e la realtà concreta sono molto differenti. Perché? Perché quando si parla dell'idolatria si sta parlando di un piano in cui nel controaltare abbiamo la divinità con la sua connotazione che è onnicomprensiva, che va a permeare tutta quanta la realtà, come ricordavamo prima. Quando parliamo degli esseri umani troviamo delle relazioni differenti, cioè per cui su un piano orizzontale, quando abbiamo questa divinità dall'altra parte, non possiamo trovare altro che il non essere. D'altra parte, Dio sappiamo, e questa è la nostra concezione della divinità, è in grado di innescare una relazione verticale, per cui riesce a intervenire in un rapporto con gli uomini e riesce ad intervenire nella storia. E d'altra parte noi esseri umani possiamo sicuramente costruire questa relazione orizzontale, che è la relazione che c'è fra maschile e femminile, che è basata quindi su presupposti completamente differenti. Non credo che sia applicabile alla nostra visione delle cose quella fluidità di genere che va caratterizzando in maniera sempre più forte la nostra società. Quello che invece emerge nella nostra tradizione è che queste due dimensioni, appunto la dimensione maschile e femminile, siano coinvolte in una dialettica continua, e che queste due dimensioni, proprio per via della loro particolarità, possano arricchirsi reciprocamente. Molto banalmente, l'uomo ha l'incapacità di generare, cioè nel momento in cui la donna viene creata viene definita come Enkolkai, cioè come madre di tutti quanti i viventi, e d'altra parte appunto c'è una necessità reciproca. Poi tornerò a parlare successivamente di questo fatto. Solo un'ultima frase: nell'ebraico biblico, se ci pensiamo, non esiste il termine indipendenza. Noi siamo portati a pensare al termine Atzmaut come un termine che fa parte del verso biblico. Non è così, insomma, si tratta di un termine che nasce abbastanza recentemente. Questo per dire cosa? Che questa indipendenza non è qualcosa di originario all'interno dell'orizzonte umano.
Grazie Rav Di Porto. Hai fatto riferimento sia pur alle divinità, in riferimento alle divinità pagane, al dio maschio e al dio femmina. Però diciamo nell'immaginario collettivo è molto diffusa, anche rispetto alle tre religioni monoteiste, l'idea di un dio padre, di un dio maschio. Però Milka Ventura Avanzinelli, una studiosa di Torah e Talmud che più volte ho citato in queste puntate, sostiene che l'idea di un dio padre, un dio maschio, sarebbe una vera trasgressione di una corretta interpretazione del divieto biblico di idolatria, una profanazione del Dio unico del monoteismo ebraico, che è un Dio senza immagini e quindi anche senza connotazioni di genere, e proprio per questo può comprendere entrambi i generi. Chiederei a Stefano Levi della Torre che cosa ne pensa, anche in riferimento al libro che hai appena scritto, per l'appunto, su Dio. Prego Stefano.
Buongiorno. Ma prima di tutto c'è, diciamo, nella creazione dell'essere umano, dice l'Adam fu creato e creò l'Adam, maschio e femmine le creò a qualche immagine. Quindi uno può benissimo interpretare maschio e femmina, non è che lo creò a propria immagine maschio o femmina, li creò maschio e femmina a propria immagine. Quindi sono già incrociati, diciamo, nell'immagine e somiglianza maschio e femmina, e non quindi distinti ma interrelati. Però le mie considerazioni sono queste, cioè tutto il testo biblico è un testo a base patriarcale. Però la cosa che mi interessa rilevare è che non è tranquillamente a base patriarcale, e anzi siccome il testo biblico è l'elaborazione della formazione di una civiltà, c'è un'elaborazione anche di quali sono i limiti e i superamenti della stessa base patriarcale. Questo voglio mettere in luce. Una delle figure, diciamo, del maschile simboliche è la strage degli innocenti, che vuol dire sostanzialmente, diciamo, il diritto di vita e di morte del patriarca rispetto alla discendenza. Tant'è vero che, diciamo, la primogenitura era una sacralizzazione del primo figlio molto labile, perché poteva essere sacrificato il primo figlio, era destinato alla sacralizzazione, diciamo così, alla sacertà, e quindi poteva essere, diciamo, la vittima designata, no? Quindi è una prevalenza però di vittima designata, quindi non è soltanto privilegio. Allora, la strage degli innocenti è una figura simbolica che attraversa anche la mitologia greca, no? C'è Crono che mangia i figli, Saturno che mangia i figli, no? E la strage degli innocenti è, diciamo, il segno del regno, cioè della difficoltà del maschile di farsi superare dalle generazioni successive. No? Questo è anche etologico, succede anche tra i leoni. No? No, quindi, però questo qui è un simbolo potentissimo, e lo vediamo, per esempio, nella Akedat Yitzhak, cioè nel fatto che Abramo intende, per comando divino, questo è il racconto, sacrificare il figlio unigenito Isaac, no? E lì si vede invece il tema del superamento di questo potere assoluto del padre sulla sua discendenza. Quindi, diciamo, una base del potere assoluto patriarcale che viene scossa radicalmente, viene sostituito simbolicamente dall'ariete, no? Questo è un significato potentissimo nella formazione di una civiltà. E poi parlerei anche del maschile riguardo a Sereta di Berot, cioè dei 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono il canone patriarcale, ma visto come i 10 comandamenti sono sostanzialmente la deontologia del patriarcato, cioè la limitazione del potere arbitrario del patriarcato.
Scusa Stefano, non si è sentito bene, se puoi ripetere l'ultima frase.
I 10 comandamenti sono la deontologia del patriarcato, ovvero sia la limitazione dell'arbitrio del potere patriarcale di genere, perché il personaggio a cui si rivolgono è chiaramente un maschio adulto possidente. Se noi leggiamo i 10 comandamenti si vede benissimo che il target è questo, no? E si dice, siccome tu hai il potere economico, possidente, di genere, maschio, adulto, e quindi rispetterai il padre e la madre, nel senso che tu sei adulto e quindi avrai una responsabilità.
Si è bloccata la connessione di Stefano. Eccolo.
Come?
Si era interrotta la tua connessione.
Oddio. E dove devo riprendere?
Riprova da...
Stavo parlando dei 10 comandamenti.
I 10 comandamenti riprendo.
Come documento tipicamente patriarcale, però visto da un punto di vista di critica al patriarcato, perché dice: sì, tu come patriarca hai il potere economico e di genere, però i 10 comandamenti sono una trasformazione del tuo arbitrio patriarcale in responsabilità patriarcale. In responsabilità, quindi limitazione del tuo potere, che non deve essere arbitrario, ma deve essere limitato da determinate regole. No, questa mi sembra che sia una cosa decisiva. Cioè, nel Tanakh, nella Bibbia, noi abbiamo l'elaborazione sulla base del patriarcato di come si va trasformando il patriarcato. Quindi è un testo molto dinamico da questo punto di vista. Tant'è vero che a me piaceva fare la sequenza di come si forma l'asse messianico, e se noi seguiamo l'asse messianico...
Questo, Stefano, di questo ne parliamo dopo, lo riprendiamo dopo. Chiederei ora a Rav Di Porto quali, appunto Stefano già ha introdotto un po' il tema, ma quali immagini del maschile escono fuori nella, dalla Torah e dai commentari rabbinici? Per le donne abbiamo visto che, seppur all'interno di un'impostazione generale tendenzialmente e inevitabilmente di tipo patriarcale, che tende a stabilire per l'uomo e la donna dei ruoli ben definiti, non intercambiabili, tuttavia è impossibile dedurre immagini univoche, anche appunto per la pluralità di contesti storici e geografici. Mi chiedo se anche per il maschile vi è un'altrettanta pluralità, se vi sono trasformazioni nel tempo e a seconda anche dei contesti storico-geografici e differenze tra le varie interpretazioni rabbiniche.
Beh, sicuramente qui il materiale a disposizione è tanto di più, tanto, cioè, perché diciamo quando si affronta lo studio sul femminile in tradizione ebraica, il campo è abbastanza limitato. Quando si parla del maschile viene un po' il senso del vuoto quando entri a contatto con questo mondo. Cioè, quando stavo ragionando un po' su queste domande, mi accorgevo che grandissima parte della nostra tradizione scritta, sia se parliamo del Tanakh, sia se poi parliamo dello sviluppo della tradizione orale, sono testi elaborati da uomini, da maschi, che riguardano dei maschi in buona parte delle circostanze. Però negli ultimi decenni, secondo me, è successo qualcosa di molto interessante, perché questa riflessione dovuta agli studi di genere, che sono sempre più frequenti in termini assoluti, ha dato in qualche modo il là alla ricerca del maschile all'interno della nostra tradizione, che è un tema sul quale forse si è riflettuto poco. Insomma, cioè, ci sono sicuramente delle connotazioni ovviamente all'interno della nostra tradizione, ma modelli che emergono dal testo biblico mi sembra abbastanza difficile. Il nostro modello di riferimento piuttosto dovrebbe essere la Halakha rispetto a questa cosa, che dice poco. Il fatto che si è iniziato a ragionare sul femminile partendo da una riflessione fenomenologica, a questo punto basata su degli esemplari concreti che sono quelli che troviamo all'interno del testo biblico, ha avviato questa riflessione su dati che venivano dati per scontati come in precedenza. Ora questa lettura al femminile del testo biblico hanno invece avviato un interesse sul maschile all'interno dell'universo biblico. Ci sono stati alcuni studi molto interessanti negli ultimi anni. Il classico da questo punto di vista è un saggio che ha scritto David Kleins, che ha dedicato uno studio al tema della mascolinità nella Bibbia. In modo particolare ha dedicato un saggio alla figura del re David, cioè su come il re David, elemento che nell'immaginario collettivo risponde bene al tema della mascolinità, sia appunto stato affrontato nel testo biblico. E noi spesso, nota, siamo portati ad attribuire a David dei tratti propri della nostra concezione della mascolinità secondo la visione dell'Occidente odierno, sostanzialmente. Per cui, per esempio, noi siamo portati a considerare David un grande conquistatore di donne, così all'atto pratico, ma sembra essere poi, a luce del testo biblico, molto poco interessato all'aspetto sessuale della cosa. Invece noi abbiamo l'idea che l'uomo deve essere un playboy, perché la nostra società ci dice che deve essere così. Oppure rispetto all'apprezzamento della bellezza maschile, per esempio, noi diciamo a David è lontano questa cosa. Se invece iniziamo a ragionare sul rapporto che c'è fra David e Jonathan, ci accorgiamo subito, quando leggiamo il testo, che c'è qualcosa che ci è sfuggito. Perché questo? Perché noi quando pensiamo alla mascolinità, abbiamo alcuni punti fermi, alcuni capisaldi che ci arrivano dalla nostra cultura, non è quello che c'è all'interno del testo biblico. Per cui un uomo che cosa deve fare? Kleinz individua cinque caratteristiche, non possono esserci tranquillamente dell'altro, solamente per dare una caratterizzazione di ordine generale. Il maschile intanto non deve essere femminile. Cosa vuol dire questa cosa? Che un uomo non deve fare qualsiasi cosa che sia femminile, per cui tutte quante quelle azioni che vengono attribuite all'interno della nostra società ad una donna, l'uomo, il macio per eccellenza, non deve farle. L'uomo poi deve avere successo, non deve essere ammirato, ma piuttosto deve essere invidiato, non deve sentirsi parte di un gruppo, ma deve distinguersi dagli altri che fanno parte del gruppo, possibilmente ponendosi al di sopra degli altri. Deve essere aggressivo, poi, per cui deve essere molto capace nel combattimento, non deve fuggire quando si trova in guerra, deve essere portato per gli sport competitivi, no? Noi anche al giorno d'oggi vediamo che ci stanno degli sport che sono tipicamente maschili, e deve avere questo atteggiamento militare, insomma, nelle sue espressioni, nella sua caratterizzazione. Quattro, poi, essere sessuale. L'uomo dovrebbe mostrare sempre interesse per il sesso. E poi il quinto punto è quello dell'indipendenza. L'uomo non dovrebbe avere bisogno di nessuno, benché meno di una donna. Noi quando pensiamo alla figura di David, gli attacchiamo queste pecette, insomma, questi cliché, proprio nella nostra cultura, che poi all'interno del testo biblico invece non emergono in maniera chiara. Quando la Bibbia si rapporta all'essere umano, in fondo non ti dà un modello che ti dice che devi essere X o Y. Vengono presentati tanti personaggi con pregi e difetti, e questa è la cosa più bella probabilmente della Bibbia, altrimenti la Bibbia sarebbe diventato un trattato di filosofia, e non è così. Abbiamo questi personaggi molto vividi, con pregi e con difetti, per cui, pur essendo un libro divino, la Bibbia restituisce un'immagine molto umana degli esseri umani. Se volessimo quindi cercare una caratterizzazione dell'uomo, forse dovremmo pensare allo stampo originale, cioè forse lì potremmo effettivamente trovare le informazioni più pregnanti, a quella creatura androgina, insomma, dalla quale poi derivano Adamo ed Eva. Questa creatura, se ci pensiamo, non viene spezzata a metà, cioè quel famoso brano del trattato di Brachot che affronta la questione, ma Eva, in base al racconto biblico, deriva da una costola. Qual è il senso di questo insegnamento? È che la donna probabilmente è maggiormente predisposta all'interiorità e alle relazioni rispetto all'uomo. L'uomo, anche anatomicamente, è più proiettato verso l'esteriorità, invece. E se ci pensiamo, non c'è altra cosa, insomma, che gli uomini vogliano che far parte di una squadra, no? Gli uomini aspirano a questa cosa, entrare in squadra per entrare in competizione. E quindi questo concetto certamente ha avuto un proprio sviluppo nel tempo, però. Noi abbiamo appunto questi ritratti che troviamo nella Bibbia, che lasciano poi lo spazio alla riflessione della Bibbia. Ci sono tanti episodi in merito, non abbiamo del tempo di affrontarli. Se volessimo proprio dire una frase, però l'essere forte, l'essere un eroe, viene rappresentato dai rabbini come un invito alla continenza. Questo perché? Perché la continenza poi è un prerequisito per lo studio. Quindi esce questa visione dell'uomo molto deformata rispetto a quello che ci aspetteremmo leggendo di questi eroi poi nella Bibbia. Quindi il Gibor, chi è secondo la tradizione? Colui che riesce a dominare il proprio istinto. E questa è la caratterizzazione forse più forte che poi troviamo nella riflessione dei rabbini sul cosa vuol dire essere uomo e cosa vuol dire essere maschio. È qualcosa comunque di molto lontano da quello che ci aspetteremmo.
Grazie Rav, mi dispiace appunto dovervi dare tempi così brevi, ma questo è, però appunto vediamo da quello che dici come nella Bibbia si possono trovare spunti anche per una messa in discussione degli stereotipi attuali rispetto al maschile e al femminile, che ci riportano quasi alle parole che abbiamo letto, che ha letto Evelina McNaghi in introduzione alla puntata, le parole di Nadia Fusini, di un essere che definiamo uomo o donna, dovrebbe poi dire il come, com'è donna quella donna e com'è uomo quell'uomo. E Stefano, tu sei sempre molto attento ai rapporti tra natura e cultura, etologia e forme culturali e politiche. Nell'articolo che ho prima menzionato sulla questione maschile, provi a formulare un'ipotesi delle origini e delle funzioni del patriarcato, del prevalere degli uomini sulle donne. E ne dai anche una interessante riformulazione come filiarcato, che risalirebbe alla stessa genesi. Individui però nello stesso ebraismo anche delle zone di turbolenza, per usare una tua espressione, che è il titolo di un tuo libro, zone di turbolenza che rompono la rigidità idolatrica di confini tra il maschile e il femminile. Così come stavi accennando prima quando ti ho interrotto, individui anche delle storie bibliche di controcanto all'ufficialità patriarcale. Prego Stefano.
No, voglio precisare una cosa che forse sono stato prima troppo rapido, cioè quando parlo della figura simbolica della strage degli innocenti, ho parlato di Cronos, però parlavo della strage che Faraone ordina, diciamo, dei figli di ebrei. Poi questo qui si trasmette, mettiamo, nel testamento cristiano, nella strage di Erode, eccetera. Però sono simboli potentissimi di un rapporto tra maschile e femminile e delle difficoltà del maschile di farsi superare di generazione in generazione, mentre il femminile, sia nella mitologia greca sia e nella Bibbia, è quella che presiede la salvezza, no? Quindi quella che perpetua le generazioni, in questo senso, in polemica con l'abuso patriarcale di non voler essere superato. Questo succede anche in un certo senso nell'atteggiamento di Sara rispetto ad Abramo e la sua sofferenza successiva per la chedat Israel, per la legatura di Isacco. Però voglio dire, è un esempio tipico di questo superamento. È per esempio la figura di Rebecca, la quale istiga Giacobbe, perché lo ritiene da designare come successore, a ingannare il padre e approfittare della sua cecità, cioè a compiere delle trasgressioni molto gravi dal punto di vista patriarcale, poi gravissime, no? Il testo biblico dice non ingannare il cieco. Giacobbe inganna il cieco, anzi approfitta della cecità di Isacco, e qui si vede, diciamo, la funzione strategica femminile di garantire la successione maschile. Quindi siamo ancora dentro al patriarcato, ma con questo ruolo strategico del femminile, no? In Rebecca c'è questa figura formidabile della rotazione, cioè di contraddire la legge del patriarcato per garantire la successione patriarcale. Questo qui è il pasticcio che c'è nella figura di Rebecca e nella sua promozione di Giacobbe contro Esaù e contro il desiderio stesso di Isacco, che secondo il Midrash si lascia ingannare perché ha capito che è più adatto Giacobbe che non Esaù alla successione. Però questo lì c'è un nodo veramente grosso. E dicevo prima appunto dei 10 comandamenti come canone patriarcale, ma nel senso della limitazione dell'arbitrio patriarcale, questo qui mi pare. E quindi la Bibbia ne risulta un'elaborazione continua del potere maschile, patriarcale, nel senso di un suo continuamente rimescolamento continuo. Ecco, questo mi sembra l'aspetto dinamico, l'aspetto importante. In quello scritto che avevo fatto avevo tentato di indovinare perché si instaura il patriarcato e avevo pensato che noi magari viviamo nella nostra epoca e nella nostra situazione sociale molto il rapporto tra individui e quindi vediamo l'assurdità di una prevalenza individuale del maschio sulla donna, eccetera. Mentre invece facevo risalire a un'origine arcaica in cui l'essere umano è essenzialmente fatta di tribù e le tribù hanno la guerra come funzione essenziale e la guerra ha bisogno di elementi non soltanto di forza fisica ma anche di disponibilità continua alla guerra, che invece la donna, essendo incinta, partorire, allattare, eccetera, eccetera, deve essere difesa, ma non può essere nel potere, diciamo, di garantire la sussistenza continua della comunità, della collettività, della tribù, no? questo è il mio tentativo, diciamo, completamente inventato, però, per dire però che noi dobbiamo considerare queste cose non dal punto di vista nostro moderno, attuale, di individuo con individuo, ma nel senso invece importantissimo della natura sociale dell'essere umano e quindi del fatto che l'essere umano va considerato come rapporto sociale e non come quello che noi abbiamo sviluppato ampiamente nella nostra modernità dal punto di vista individuale. E quindi facevo risalire il patriarcato alla guerra, cioè, e quindi alla prevalenza del maschile in questa funzione, una funzione evolutiva nel senso, però adesso questa funzione, che prima era tecnicamente diciamo più maschile che femminile, adesso purtroppo la tecnologia stessa ha minato il patriarcato, perché una donna può sterminare un mucchio di gente esattamente come un uomo, no? Paradossalmente proprio la guerra stessa ha rovesciato i termini del maschile e del femminile, no? Questa qui è, diciamo, una cosa che può essere molto sgradevole, però è molto concreta, del fatto che se vagamente può essere giusta l'idea che avevo detto, il patriarcato nasce dalla guerra, e quindi dal prevalere del maschile, no? Tanto è vero che un'interpretazione di Adonai Tsevaot è il dio degli eserciti, poi viene magari vogliamo una figura che sia alla nostra testa e che faccia le nostre guerre, no? Come si dice in Samuele, per esempio, no? Il popolo dice a Samuele, vogliamo uno che ci conduca nella guerra, no? Perché questo qui è importantissimo per la nostra sopravvivenza, per la nostra espansione, no? Poi può essere dire invece che Adonai Tsevaot è invece il dio che combina, diciamo, le armonie dell'universo, sono le schiere celesti, no? Ma questa qui è già una trasposizione di quello che probabilmente nell'arcaico era concepito proprio come l'essenzialità della guerra, purtroppo. Diciamo, può essere sgradevole, ma è così. Così come la democrazia nasce come spartizione del bottino tra i guerrieri, no? Ah, noi amiamo la democrazia, ma la sua nascita è lì, no? Capisci? E questa qui è la trasposizione. Ecco, ora, adesso quello che il grande passaggio che stiamo vivendo con sofferenza e con difficoltà è il fatto che un assetto importantissimo del rapporto tra i generi è stato affidato alla complementarità tra uomo e donna, cioè il fatto che uno fa una cosa e l'altro fa un'altra, uno si veste in un modo e si veste nell'altro, uno magari ha una lingua di un tipo e una lingua di un'altra addirittura, no? Mentre invece noi, avendo puntato giustissimamente sull'importanza delle persone, abbiamo ormai una situazione di supplementarità tra uomo e donna. Cioè non c'è più il fatto della spartizione dei compiti, no? Ma c'è invece una confusione che rende estremamente conflittuale, giustamente, il rapporto tra uomo e donna. Quindi le figure tradizionali, le tradizioni, puntano su un equilibrio basato sulla complementarità, sulla spartizione dei compiti, sulla spartizione delle funzioni, che ha molto base naturalmente sul fatto naturale che le donne fanno bambini, diciamo così, no? Quindi questa spartizione lì non può che rimanere. Però poi dopo la cultura elabora che in tutti i campi diventa una spartizione, no? Invece noi adesso siamo in una situazione in cui la supplementarità è un problema grosso, perché ciascuno si sovrappone all'altro nelle sue funzioni. E questo è il conflitto attuale. Sono la fisionomia del conflitto attuale tra i generi. Ben venga. È molto difficile. Siamo dentro immersi in questa cosa. Il superamento della complementarità. Cioè il superamento degli equilibri che la complementarità permetteva. No. E qui siamo. Allora, per concludere per quanto mi riguarda, nel testo biblico e anche nella Torah orale, anche nel Talmud, eccetera, ci sono elementi talmente dinamici, perché io dicevo prima, se noi leggiamo l'asse messianico, è compiuto da donne che vogliono una cosa e uomini che vi accedono per trascinamento. No, per esempio, la questione di Tamar, la storia del capitolo 38 della Genesi, Tamar, che fa un figlio con suo suocero, senza che il suocero ne sappia niente, perché si fa fraintendere come prostituta per rimanere incinta. Tamar vuole questo, lui non se ne accorge, pensa di essere andato con una prostituta, no? lì è un punto base, perché Tamar è un ascendente, un'ava di Davide, e cioè della sequenza messianica, del ceppo messianico. Ma lì lo vediamo, cioè è chiaro, ma anche nella storia di Ruth, per esempio, Ruth è un'ava di Davide, no? Ruth è una che con Noemi stabilisce un piano, e lì abbiamo Boaz che la sposa e che è un bellissimo modello di maschile responsabile, no? Se vogliamo un modello buono, diciamo, di maschile, Boaz è uno dei modelli maschili da considerare come un modello di etica maschile molto alta, no? Chiarissimo nel suo comportamento. Però lì si vede come, per esempio, questa iniziativa femminile nella costruzione dell'asse messianica è il controcanto del potere maschile di tipo patriarcale. E quindi questa è la dinamica interna alla Bibbia, per il superamento stesso del patriarcale.
Grazie Stefano. Vorrei far riferimento un attimo al sociologo Stefano Ciccone, fondatore di Maschile Plurale, un'associazione di uomini impegnati nella decostruzione degli stereotipi di genere e nella ridefinizione dell'identità maschile. Stefano Ciccone sostiene che per combattere sul serio, nei fatti e non solo in modo retorico, le violenze degli uomini contro le donne, i femminicidi, siano necessarie nuove rappresentazioni del maschile, nuove rappresentazioni che non, per le quali l'incontro della soggettività delle donne, della loro libertà e autonomia, non sia più un'esperienza di frustrazione, di autocontrollo, di limitazione, di rinuncia, ma invece una opportunità di pienezza e di libertà per la loro vita. Secondo voi è necessaria, rivolgo la domanda ad entrambi, anche all'interno dell'ebraismo, della tradizione ebraica, una ridefinizione autocritica delle immagini maschili? E viceversa, in che modo i valori e gli ideali dell'ebraismo, in parte l'abbiamo già accennato, e anche le esperienze però del popolo ebraico nella storia, nella diaspora come minoranza, in che modo tutto ciò può contribuire alla lotta contro pregiudizi, discriminazioni e violenze di genere? Prima Rav Di Porto e poi Levi Della Torre.
Sì, cercherò di essere breve. Intanto dobbiamo far presente che quando parliamo del mondo ebraico parliamo di una realtà estremamente composita e cangiante, insomma, nello spazio e nel tempo, cioè per cui cercare di dare una risposta univoca rispetto a qualsiasi realtà è molto complicato. Pensando anche al nostro piccolo ebraismo italiano, non conosco in maniera molto precisa la situazione, non conosco neanche degli studi scientifici in merito, cioè forse ci sono. Cioè, non so bene se questi fenomeni, che indubbiamente sono deplorevoli, siano presenti all'interno del mondo ebraico in maniera maggiore o minore rispetto alla società circostante, e più in generale non sarei in grado di collegare il verificarsi di determinate dinamiche ad un messaggio religioso veicolato in maniera cosciente. Quello che mi sento di dire è che dovremmo cercare sempre come compito di parlare in maniera più diffusa della famiglia ebraica, insomma, secondo un modello tradizionale e sui valori su cui dovrebbe essere fondata, e quindi lavorare in maniera più forte sulla consapevolezza nel momento cruciale della formazione della famiglia. Cioè, parlo tecnicamente dal punto di vista professionale, cioè noi spesso quando accompagniamo le famiglie nella loro formazione ci concentriamo molto su aspetti tecnici, formali, aspetti cerimoniali, cioè spiegando come funziona il momento del matrimonio, e lavoriamo meno probabilmente, anche nelle scuole molto banalmente, su come dovrebbe essere impostata una famiglia, con un discorso di più ampio respiro. Su questo sicuramente il lavoro da fare sarebbe tanto. Sul secondo punto, la storia del popolo ebraico in diaspora ha tantissimo da, da insegnare suo malgrado circa le dinamiche che poi conducono alla persecuzione delle minoranze. Credo che in merito ci sia un testo molto importante che è uscito alcuni anni fa, che è stato scritto da Rav Sacks, in cui il tema è stato affrontato in maniera molto concisa ma molto efficace, e faccio riferimento al libro Not in God's Name. Nella prima parte del libro Sacks fa una lettura psicologica, psicanalitica dei processi che poi portano alla persecuzione delle minoranze all'interno della società. Io credo che sia molto chiaro comunque lavorare su due punti, cioè quello di incoraggiare il pluralismo all'interno della società, e su questo insomma far leggere a tutti i libri di Isaiah Berlin, insomma, quando parla dei mali collegati al monismo a tutti i livelli all'interno della società, e sull'incoraggiamento poi del discorso che poi è stato sviluppato in maniera molto forte da Amartya Sen, che è quello di sviluppare l'idea di identità sovrapposte. Se riusciamo a entrare in questa ottica, allora è possibile contrastare questi fenomeni. Chiaramente, se abbiamo una visione molto monolitica delle cose, allora diviene difficile, se non impossibile, salvaguardare le minoranze. Invece questo discorso c'è all'interno della nostra edizione ed è molto forte.
Grazie al nostro rap filosofo. E Stefano, a te la parola.
Cerco di dire brevemente questo. C'è una sofferenza nella crisi del patriarcato, perché il patriarcato, antipatico quant'è, implica una responsabilità maschile. Nella crisi del patriarcato questa responsabilità è molto meno sentita. E per quello che parlo di figliarcato, cioè nel senso che il maschio tende a sentirsi figlio della donna, cioè da pretendere tutto la donna. Cioè come avviene, diciamo, nel figlio che non è responsabile ma richiede alla donna, alla mamma, diciamo, tutto. No? Allora, ecco, questo qui, per questo dico, in realtà stiamo degenerando nella trasformazione del patriarcato verso il figliarcato, perché si è abbassato il senso comune della responsabilità maschile, di tipo anche patriarcale, capo famiglia, quelle cose lì, no? E al tempo stesso, e quindi è rimasto a nudo invece il senso di bisogno filiale dell'uomo rispetto alla donna. Credo che buona parte dei femminicidi sia dovuto a questo, cioè del fatto che la donna avrebbe il dovere, secondo questo sentimento, di dare tutto, di dare identità, sicurezza, accudimento, affezione, eccetera, no? Come una madre da cui, proprio per la debolezza stessa del figlio, si chiede tutto. Ma altra cosa è dall'adulto. Ecco, quindi la crisi del patriarcato produce figliarcato, questo qui sarebbe, diciamo, il mio slogan, produce un senso di insufficienza, di non responsabilità da parte dell'uomo, che si traduce in pretesa assoluta nei confronti della donna, e quindi la violenza maschile nei confronti della donna. Ecco, questo qui è il passaggio difficile, cioè il femminicidio è in gran parte frutto di questo difficile, questa zona di turbolenza che è il superamento stesso del patriarcato, cosa sacrosanta, però al tempo stesso tutti i superamenti, anche rivoluzionari, hanno delle difficoltà enormi, delle sofferenze e delle violenze spaventose. Questo mi pare che, in questo senso, dicevo, il figliarcato, no? I figli iperaccuditi per cui non sanno più cosa sono le difficoltà della vita e chiedono le soluzioni alla donna che si è messa nelle loro mani e cerca di sfuggire, diciamo, questa responsabilità materna assoluta.
Grazie a Stefano Levi della Torre, grazie a Rav Della Rocca, speriamo, ci auguriamo appunto che queste zone di turbolenza possano andare sempre più nella direzione di quell'asse messianico, di quell'era della coppia in cui l'uomo e la donna possano finalmente incontrarsi, e con cui abbiamo iniziato questa puntata. Buongiorno ai nostri ascoltatori e vi lascio come sempre con Evelina Megnaggi.
Comunque il Rav di Porto, ti voglio dire così, per inciso, non è il Rav della Rocca.
È sempre nei miei pensieri Rav della Roba, essendo il mio capo, e quindi è qui con noi oggi, anche se purtroppo non è con noi per motivi di grave lutto. Grazie Velina per averlo sottolineato.
Mi sembrava doveroso verso Ariel. Saluto a Roberto Resta, ovviamente. Tu adesso vorresti che io cantassi una cosa in questo contesto? Ok, lo farò.
Se vuoi raccontarci una storia, ci va bene uguale.
Non sono preparata per la storia. Arvores ioram por luvia i montagna por aires ainsi ioran los mis ojo por ti querida amante. Penso e digo che va a ser de mi en tierra ajena. No puedo vivir, yo me voy a morir.
Grazie.
Saluti a tutti.